il lavoro che facciamo tratta di questo libro che si chiama Razza Partigiana, ma i testi, noi abbiamo integrato il testo di Razza Partigiana con altre storie parallele che danno un quadro un po' più, più complessivo e più, più articolato del lavoro. Grazie. Almeno uno dei due è tornato. La mia vita è stata un inferno che mi ha definitivamente bruciato. Mi chiamo Isabella Barincola e sono la sorella di Giorgio Marincola. Una medaglia d'oro, un partigiano, un combattente e tantissime altre cose molto gloriose. Ma per me è soprattutto mio fratello Giorgio. Tutti e due nati in Somalia, lui nel 23, io nel 25. Nostro padre era un militare italiano e nostra madre era una donna somala. Nostro padre Giuseppe e nostra madre Ashkiro. Dai tempi della nostra nascita la Somalia era una colonia italiana, già dal 1905. E come spesso accade, in quei posti i rapporti interrazziali sono estremamente complicati nelle colonie. Nostro padre fece una cosa ignota a quei tempi, riconoscere i figli e quindi dare il cognome, ma anche nome. A me diede il nome di sua madre e a Giorgio quello di suo padre. Altro per lui era difficile fare. Intendo per mio padre. Giorgio prima venne battezzato dai trinitari a Mogadiscio e poco dopo mandato in Calabria dagli zii paterni. Credo avesse poco più di 2 anni e quella fu l'ultima volta che vide sua madre. Anche per me fu lo stesso, battezzata e portata via come un pacco in Italia. Avevo poco più di 1 anno. Giorgio fino ai suoi 10 anni crebbe a Pizzo Calabro. La sua fu una bella infanzia, tanto affetto dagli zii, che non potendo avere dei figli, Giorgio era il loro figlio, lo chiamavano Yo-Yo da piccolo. Amava molto il mare, aveva molti amici, aveva un pianoforte a coda ed era stonato come una campana. La mia infanzia invece fu a Roma, con la sola moglie di mio padre, una donna italiana, una donna sarda. Anche perché va detto che la mia mamma, somala, poteva dar dei figli a mio padre, ma mai poteva diventare la moglie di nostro padre. La colonia italiana, la Somalia, quell'epoca, è stato il laboratorio delle successive leggi razziali. Anche perché non dobbiamo dimenticarci che tutta la storia di Giorgio, tutta la sua storia, nato nel 23, a un anno dalla marcia su Roma, è morto nel 45, alla fine del fascismo. Nato col fascismo e morto col fascismo. Avendolo lui, questo fascismo, con forza combattuto. Giorgio venne a fare il ginnasio a Roma nel 1933, aveva 10 anni ed io ne avevo 8. Siamo cresciuti in un quartiere periferico romano, Casal Bertone, con questa donna italiana che credo non ci amasse. Arrivò il liceo e quasi assieme arrivarono anche le leggi razziali. All'epoca il nostro esistere era considerato maldicevole, eravamo considerati razza inferiore. A scuola, al liceo classico, Giorgia incontra Pino Albertelli, suo insegnante di storia e filosofia, e tutto quello che una persona come Giorgio pensava fossero cose ingiuste, come il fascismo, il razzismo, il nazismo, le dittature, trovavano nel suo professore Pino Albertelli il più importante nemico di questa nefasta e pericolosa idea dell'epoca. E quelli erano tempi che per avere idee diverse si poteva anche pagare di persona. La fine della scuola coincise con l'inizio della guerra. L'Italia era in guerra, ma noi, da quando venimmo al mondo, lo eravamo da sempre. Cadde il fascismo, ma la guerra continuò. Giorgio cominciò a fare una vita da clandestino, più fuori casa che dentro. Io capivo poco quell'epoca di quello che mi stava accadendo intorno. Giorgio invece aveva le idee chiare e sapeva che cosa doveva fare e con chi stare e per cosa combattere. Assieme ad altri partigiani liberò Roma nel 44 e dopo che entrarono gli americani, ma ancora non appagato, pieno di concetti come giustizia e libertà, si fece paracadutare nella Serra, una zona che sta tra Biella e Ivrea, e finì nell'atterraggio aggrovigliato ad un grande alto albero, e un suo compagno di lotta molti anni dopo mi raccontava che Giorgio, impaurito del viso torvo dei partigiani del posto, disse a voce alta: ragazzi, non sparate, sono un partigiano italiano. Foto senza nome, cadavere senza storia.
Inspiegabile, perché mulatto, di pelle ambrata, con evidenti quanto lontane origini esotiche. Che cosa c'entrava con noi? Che cosa c'entrano con la nostra vita quelli come lui? Perché fermarsi sulla foto di quel cadavere in mezzo ai boschi in Val di Fiemme, steso in una postura quasi sorpresa, come se fosse stato inaspettatamente fermato in uno sforzo sovraumano? caduto a un certo punto, mitragliato a tradimento da un gruppo di SS in ritirata che agitavano la bandiera bianca all'indomani della liberazione. Medico sudafricano, soldato afroamericano, chissà chi era. La sagoma immobile dà ancora una sensazione di movimento, di una tenacia dei suoi muscoli e del suo cuore di ventenne. Dà l'impressione di essere stato interrotto in un compito importante. Si legge di lui e si scopre che fu somalo, anzi italiano, e somalo contemporaneamente. Che combatté coi partigiani di Giustizia e Libertà, che all'epoca portavano il fazzoletto verde. Che fu catturato e imprigionato nel buio. Che affrontò col coraggio lucido dei folli il sopruso e le percosse, che lasciò dietro di sé il filo spinato e di nuovo combatté per ricacciare le ombre uncinate fasciste nel loro antro desolato. Non solo, ma che negli ultimi giorni della sua vita, tra il 26 aprile e il 4 maggio del 45, nell'estremo nord di quella che da sempre era la sua terra, e che da allora sarebbe stata forse un paese libero, stava inseguendo il buio, lo stava rincorrendo fin dentro i suoi confini per dissolverlo. Difeso da un fucile, accompagnato da buoni amici. Giorgio e questi ultimi partigiani, ognuno con la sua storia, stavano illuminando le montagne che li circondavano, gettandovi il seme minuscolo e prezioso di una umanità nuova. Così iniziò, dall'agosto del 44 fino al febbraio del 45, la sua resistenza nel biellese. Preso prigioniero da una radio fascista, Radio Baita, Villa Schneider, tra le botte e tutto il resto, costretto a dire il peggio sulla resistenza, invece lui, con coraggio, pronunciò queste parole. Sento la patria come una cultura e un sentimento di libertà, e non come un colore qualsiasi sulla carta geografica. La patria non è identificabile con dittature simili a quella fascista. Patria significa libertà e giustizia per i popoli del mondo. Per questo combatto gli oppressori. Potete immaginare cosa possono avergli fatto. Trasferito nel campo di concentramento di Bolzano il 30 aprile, a guerra finita, la Croce Rossa gli consigliò di riparare in Svizzera, ma lui non era pago. Voleva avere la soddisfazione di vedere i tedeschi andare via dal suolo natio. E per questo raggiunse una formazione partigiana trentina, la Cesare Battisti. Vittorio, compagno di Giorgio, fu con lui ospite dei francescani a Cavalese, nei giorni successivi alla liberazione dei prigionieri dal lager. Fosti tu, Giorgio, a svegliarmi il mattino seguente, seduto sul letto. Vittorio, mi dicesti, non ti sembra ignobile finirla così? Ti guardai perplesso. Raus, e disegnasti nell'aria la frusta che ci aveva martoriato la carne per tanto tempo, che tanti compagni ci aveva ucciso. Un attimo, pochi secondi, ero pronto anch'io. gli ultimi 4 giorni.
Nonostante ti abbiano carcerato a Torino nel gennaio del 45, poi portato a Villa Schneider, a Biella, picchiato ancora di più dopo che avevi confessato ai tuoi aguzzini che eri sempre più convinto ad andare avanti. Non ancora abbastanza. 3 mesi al campo di concentramento di Bolzano. Nessuno, oggi, può immaginare le vostre e le tue condizioni di salute. Finalmente quella dannata guerra finisce. Il 25 aprile del 45. I nazifascisti avevano perso. E voi, proprio voi, in quelle condizioni, avevate vinto. Ma ancora non è abbastanza per andare in Svizzera. Ancora non è abbastanza per andare in Svizzera. Quando il 30 aprile il campo concentramento di Bolzano viene liberato dalla Croce Rossa. No, tu vuoi ancora andare avanti a combattere. Gli ultimi SS arrabbiati di aver perso la guerra. E alla fine, e finalmente alla fine, il 4 maggio del 45, 4 giorni dopo essere uscito dal campo di concentramento e 9 giorni dopo, il 25 aprile, e finalmente un camion di SS tedesco con la bandiera bianca inneggiante tira fuori le armi dal fondo del mezzo. E tu, assieme ad altre 28 persone, sei stato colpito a 22 anni. E la morte non solo si è presa i tuoi occhi, ma anche i tuoi occhiali. E tutti i tuoi sogni di rivedere tua madre svanirono. Tu non sai, caro fratello, che nostra madre Ashkiro, la prima volta che la incontrai nel 1956 a Mogadiscio, io adulta e tutte e due emozionate, con pudore e uno scialle che lo copriva il volto, mi disse: almeno son contenta che uno dei due è tornato. Hic sunt leones. Giorgio nato in Somalia, lui nero, figlio di Ashkira Assayere e di Giuseppe Marincola. Ashkira donna somala, quando la Somalia era una colonia italiana già dal 1905. Ma lì gli italiani non erano brava gente, portavano dolore a quelle genti e a quella terra.
Da sempre si abbandonavano a violenze su persone inermi, con le squadre e la milizia. All'inizio erano violenze mirate, costringevano le menti libere a spegnersi, le bocche a bere l'olio purgante, bastonavano, incendiavano. Al tempo stesso sembrava che distribuissero pane e lavoro, e molta gente li seguiva, molta gente accettava, timorosa, indifferente, e altrettanta levava il braccio, speranzosa, fiera d'essere italiana, innocente, partecipe, complice. Con l'invasione dell'Etiopia dilagò la violenza contro quella parte della popolazione nativa che non si era arresa. Fucilazioni di massa, torture, impiccagioni, l'uso massiccio del gas asfissiante. Le truppe italiane lontane da casa si sentivano abbastanza libere da dare sfogo agli istinti più bassi, anche perché avevano di fronte non dei contadini emiliani, non dei sindacalisti, ma dei negri, ossia, ai loro occhi, qualcosa di non pienamente umano, qualcosa di intermedio tra il regno delle bestie e quello della civiltà.
Il padre di Giorgio amava Ashkiro, ma ammazzava i suoi fratelli. Quelli erano tempi coloniali e di conquista. Andavano piegate le terre conquistate ai propri interessi. Il padre di Giorgio non era un fascista, è un monarchico, ma all'epoca c'era il fascismo. E Giorgio nacque un anno dopo la marcia su Roma. Non aveva obblighi militari, Giorgio, in quanto ragazzo nero. Era in parte nero, ma quel suo padre bianco colonizzava la Somalia. Suo padre, un militare di carriera, stava con sua madre Ashkiro, che poteva essere la madre di Giorgio ed Isabella, ma mai sua moglie, perché era razza inferiore e l'uomo bianco poteva amarla, ma non sposarla. Non devono mai e poi mai mischiarsi le razze, soprattutto quando una è superiore e l'altra è inferiore, devono stare separate. La notte il padre di Giorgio dormiva con la mamma di Isabella e di Giorgio, Ashkira, e durante il giorno il maresciallo maggiore, Giuseppe Marincola, padre di Giorgio, uccideva i parenti di Ashkira. I colonizzati vanno domati, anche facendoli passare alle armi. Complicato quel mondo, complicata questa famiglia. Padre e figlio, Giorgio e Giuseppe Marincola. Poi arriva la Seconda Guerra Mondiale e i loro destini si marchiano e si allontanano di più. Giorgio combatteva con gli inglesi, ma suo padre a Gondar, in Etiopia, era prigioniero degli inglesi. Combattevano lontano, molto lontano, nonostante avessero sangue comune. Nascita di una coscienza. invece con il professor Pino Albertelli, suo professore di storia e geografia, all'Umberto I di Roma, liceo classico Umberto I di Roma, col professor Albertelli, inghiottito poi nelle fosse ardeatine. Tra loro l'intesa era forte, la libertà, era parola in codice in comune, era tutt'altro clima e temperatura. La cosa da fare era chiara, molto chiara, lottare per cambiare le cose. Sempre con il professor Pino Albertelli, Giorgio volava molto alto. Parlavano di libertà e di giustizia, una libertà che ai tempi, sì, proprio a quei tempi, era così rara da far dire a molti, ma proprio a molti, e forse a tutti, che sì, a quell'epoca, negli anni 30 e oltre, dove infuriavano le giranziane, qualunque lezione, non lo dimentichiate, solo allora tutti noi capimmo che il professore Pino Albertelli era un antifascista e che quanto insegnava lo difendeva con coraggio nella sua vita, e da allora per tutti noi divenne il nostro mito.
Le memorie della Resistenza forse non sono più un valore per gli italiani. Troppo a lungo controllate da un partito, portate in braccio da un'ortodossia ormai esausta, celebrate con retorica, tanto che il significato sembra svuotato, la loro vita pietrificata, perduta nelle nebbie del tempo, come le foto ingiallite di Giorgio. Negli ultimi anni la cultura dominante circonda le memorie, le manipola, ne fa curiose revisioni. Stanno trasformando la lotta di liberazione in una guerra civile. Qualcuno dice: i caduti di Salò sono uguali a quelli della Resistenza. Qualcun altro aggiunge: le ragioni di Salò valgono quanto quelle della Resistenza. Raccogliamo il sangue dei vinti di allora, li facciamo parlare. Raccogliamo le ragioni dei vinti di allora, come fossero inedite, fino a piangere la loro sconfitta. Naturalmente questo logoramento voluto non può reggere con le prove storiche, perché le prove esistono e non si possono cancellare. Ma in fondo, la storia è poi quella in cui gli uomini vivi credono. La storia la scrive chi vince. Forse, allora, gli sconfitti di ieri stanno oggi vincendo. Forse, allora, noi stiamo dimenticando che quei vinti, fino al giorno prima, erano stati degli oppressori. Nelle memorie della Resistenza, Giorgio è un ulteriore dimenticato, svanito in quanto estraneo. Benché da qualche parte gli abbia intitolato una strada, la sua storia non alberga nelle coscienze. Giorgio rimane un elemento anomalo rispetto ai partigiani di quella terra in cui è morto. Rimane anomalo rispetto alle popolazioni della Val di Fiemme. Giorgio non rappresenta per noi la storia dei combattenti non bianchi che contribuirono alla liberazione d'Italia. Non rappresenta nemmeno la storia della Somalia. A ben guardare, incarna entrambe le cose, ma per noi rimane un'eccezione. L'eccezione ai margini di una storia di italiani bianchi. Perché ancora oggi l'italianità è esclusivamente, ovviamente bianca. Non c'è coscienza che le cose stanno cambiando, che stanno cambiando anche e soprattutto a causa del colonialismo, della globalizzazione, del neoliberismo, dell'imperialismo. Burocrazia. Tu non immagini, Giorgio, i patimenti sofferti da tua sorella Isabella quando nel 91, rimpatriata dal governo italiano, abbandonò la Somalia, dove infuriava la guerra civile. Nel marzo di quell'anno, a Bologna, Isabella era là davanti all'ufficio per chiedere alle istituzioni un gesto di solidarietà. Avanti.
Buongiorno.
Buongiorno.
Salve, sono una profuga italiana, mi chiamo Isabella Marincola.
Sì.
E sono stata rimpatriata dal governo italiano.
Sì, lei è iscritta alle liste dei richiedenti asilo?
Guardi, io sono iscritta come profuga italiana dalla Somalia e sono iscritta alla prefettura di Bologna.
Sì, un attimo, mi faccia controllare. Come ha detto che si chiama?
Isabella Marincola.
Marincola, sì. Come sta procedendo, signora?
Guardi, io ho perso tutto in Somalia. Non ho più nulla, non ho un posto dove andare, ho 60 anni e oltre, non sto bene, sì, di salute.
Signora, però noi non possiamo fare più di questo per risolvere il suo problema.
Io non so dove andare, mi hanno detto rivolgiti alle istituzioni.
Sì, però lei è già fuori età per accedere ai dormitori.
Io che cosa faccio?
Noi, mi spiace, dobbiamo attenerci a queste regole. Lei non ha i requisiti per richiedere un alloggio qui.
Ma allora perché mi avete rimpatriato?
Questo non glielo so
Potevate
dire.
Potevate lasciarmi giù, no? In Somalia.
Forse per me lei avrebbe anche diritto. Lei ha anche ragione, ma...
Ma allora perché mi avete portato qua?
Signora, lei risiede all'estero. Dove ha detto di preciso?
Io risiedevo fino a poco tempo fa a Mogadiscio, in Somalia.
Sì. Signora, lei non ha la residenza in Italia. Perché non ritorna al suo paese?
Ma è questo il mio paese? Cristo. Clandestino. Clandestino.
Gli uomini e le donne non bianchi che condividono con noi la vita non compaiono nella storia se non come cose da trattare, da contenere, da assimilare, da espellere, in ogni caso, come un problema. Sono essenzialmente oggetti. Le forze conservatrici del mio paese proclamano: il nostro governo ha espulso x-mila clandestini nel 2009. In un anno abbiamo ridotto dell'x% il numero di immigrati presenti illegalmente nel nostro paese. Le forze progressiste del mio paese, salvo eccezioni, non rispondono. Accidenti a voi, state parlando di esseri umani come se si trattasse di un morbo infettivo o di pidocchi di cui liberarsi. No! Le forze progressiste del mio paese abitualmente rispondono. Sono dati falsi! La percentuale dei clandestini non è diminuita. Il nostro governo ha fatto di più e meglio prima del vostro. Ha fatto di più e meglio nel limitare questo peso sociale per il paese, nel combattere questa minaccia alla sicurezza dei cittadini italiani. Gli extracomunitari non sono dei cittadini, non si parla mai di uno di loro, di una di loro, con riferimento ai suoi sentimenti, alle sue aspirazioni. Non se ne parla come di un uomo, di una donna, con un nome, con una storia. Difficilmente gli si sente parlare. Peso sociale, bacino di delinquenza, minaccia ai nostri valori. Quali sono poi questi nostri valori? Stuprano le nostre donne. Addirittura diffondono il terrorismo. Sono manodopera, dice qualcuno, con fare caritatevole. Servono perché fanno quello che noi non volevamo più fare. Lo faranno con poche pretese, di solito senza far rumore. Ecco le braccia aperte dell'imprenditore razzista. Restano comunque cose da usare. Non avere il permesso di restare è un reato, dunque tutti i clandestini sono fin dal principio criminali. Qualcuno propone di rifiutargli le cure quando uno di loro, una di loro, stia male. Qualcuno propone di denunciare alla clandestinità l'illegittimità di chi tra loro venga a chiedere di essere curato. Qualcuno propone di bombardare le imbarcazioni sgangherate con cui i non bianchi spesso ci raggiungono. Qualcuno chiede e ottiene che quando una di queste carrette coli a picco nel mare, i suoi infelici ospiti siano lasciati al loro destino. Qualcuno chiede e ottiene che gli infelici ospiti, qualora riescono ad arrivare, possono essere spediti tra le braccia di un colonnello libico, un caro amico, carismatico e sanguinario. Qualcuno propone che i figli degli stranieri, che vivono insieme ai figli degli indigeni, siano separati in classi speciali. Qualcuno chiede e ottiene che al posto di separarli venga posto un limite alla loro presenza nelle classi normali, normalmente bianche. Permesso di soggiorno.
Caro zio Giorgio Marinco, dopo tutte le tue battaglie, dopo la tua morte, e che morte, bello, giovane, disteso sulla dolina e anche fotografato, così vicino e così lontano dalle mie traversie. Antar, cittadino somalo, studente fuori corso, figlio di Isabella, tua sorella, permesso di soggiorno. Niente medaglia, niente gloria, niente strade, solo file in questura, lunghe, umilianti, infinite. Tutto è vano e tutto è sostanza. Il cammino di ciascuno è solo. La memoria parla di te. È incarnata in tutto quello che hai fatto nella tua breve esistenza. Giorgio Marincola, ma sarai morto invano, mi son chiesto a lungo. Valeva la pena morire per questo tuo paese, che per prima ha rifiutato te e Isabella, e poi ha rifiutato anche me. Qual è stata l'Italia per la quale hai dato la tua vita? È forse quella dell'arte, della libertà, sempre attesa e mai promessa? Oppure questa Italia dove tutto è così confuso, dove ogni cosa è ugualmente inutile? Una madre offesa e una madre morta, una terra offesa e un fiore che langue, ma una terra rapinata diventa un rancore presente. Giorgio Marincola, dove hai colto le ragioni del tuo lottare? So una cosa, che tua sorella Isabella, finché era viva, era qui a testimoniare, a raccontare a questa Italia senza più memoria, a questa Italia senza più memoria, raccontava la tua storia a questa Italia, a voi poco riconoscente. Cos'è rimasto?
Caro Giorgio, hai vissuto in 22 anni più di quanto viva la maggior parte della gente durante tutto il tempo della propria esistenza. per come hai vissuto, per le tue scelte, per come sei morto, ti vedo nel cerchio ristretto di quelli che potrebbero essere definiti eroi. Ma non credo che a te questo sarebbe importato. Io e te siamo quasi coetanei. Chissà se ci fossimo conosciuti. Forse saremmo diventati amici. Forse invece mi saresti risultato antipatico. Non ci è dato di saperlo. E in fondo nemmeno questo importa. Ma quel che mi chiedo, essendo oggi io un giovane uomo, come lo eri tu allora, e se al tuo posto avrai il coraggio di fare ciò che tu hai fatto, con la tua fermezza, con la tua straordinaria forza d'animo. Ne sarei pronto se il domani, con i suoi fantasmi, lo richiedesse? Non conosco i tuoi pensieri e le parole di te rimaste sono poche. Ma posso leggerne altre splendide attraverso gli atti della tua vita, dalle riflessioni con Pino Albertelli sino all'ultimo sacrificio. Non credo che inseguire i nazisti fosse per te un sintomo ardente di incoscienza giovanile. Perché la detenzione nel campo, gli interrogatori, le torture avevano certamente tolto a questo ardore ogni leggerezza. Dunque inseguire i nazisti aveva senso, proprio perché la detenzione, gli interrogatori, le torture c'erano già stati e tu li avevi affrontati e li avevi vinti e non ti potevano più far male. Poteva ancora ucciderti la mitraglia, ma non più la paura. Inseguire i nazisti aveva senso perché la condivisione della vita, dei sentimenti e dello spirito con gli amici e i compagni leali ti avevano infuso una coscienza, un'energia interiore di cui solo poche persone straordinarie hanno il privilegio. Sentire la patria come un sentimento di libertà. Quella patria che poi non è altro che noi stessi, insieme agli altri, insieme al furioso desiderio di giustizia, di armonia, di un'esistenza lieta, significa anche inseguire i nazisti, se necessario. Correre il rischio di morire, di non veder mai realizzati i frutti del proprio impegno. Di non goderne. Significa forse arrivare a percepire un sé più vasto che nemmeno i confini della nostra vita biologica possono contenere. Mi chiedo allora che cosa hai pensato, che cosa hai sentito quando ferito mortalmente alla spalla hai atteso una rapida fine. La morte mi spaventa, spaventa tutti noi. Spaventa perché somiglia più a un'interruzione irrimediabile che a un sensato finale. Spaventa perché la prospettiva di passare dalla presenza all'assenza toglie letteralmente il fiato. Soprattutto a quelli che, come il sottoscritto, si sentono come se non ci fosse nessun Dio ad aspettare l'uomo nei cieli. Il nulla, forse, un mare latteo, cieco, trasparente, inconsistente. Un non esserci, da cui nessuno è tornato. Eppure la tua morte è stata un atto di vita talmente forte da infrangere le barriere individuali. Noi, che siamo altri da te e che siamo venuti dopo di te, ti sentiamo. Siamo quelli che ti ricordano, oppure quelli che ti hanno scoperto o riscoperto. Noi non vogliamo, non sopportiamo che in questo paese il tuo sacrificio sia stato vano. Di fronte alla tua foto mi chiedo, in modo assillante, se io ne sarei capace. E anziché rispondere, decido di provare a combattere la paura, a coltivare la speranza. Decido di provare a muovere i miei piccoli passi lungo il tuo sentiero. Con questa rabbiosa tenerezza abbraccio l'idea di te, giovane e saggio Giorgio, fratello partigiano. Sul palco abbiamo Claudio Cadei al violino, Filippo Poderini alla chitarra, Ugo Ignazio Venturelli all'altra chitarra, Matteo Nobile Maestro al basso, Antar Marincola alla voce,
Alessandro Chiedaroli.
Non andatevene, che vi allieteremo con un paio di canzoncine.
E ho trovato l'oppressore, e tu madre perché non sei morta, e tu padre perché vivi ancora. Per vedermi torturato, per vedermi condannato, oh partigiano, portami via. l'idea che mi sento di morire. Mi ricordo la guerra d'Etiopia, la conquista di Addis Abeba, l'Albania, la guerra di Grecia. Di leggi razziali, uomini e donne mandati al macello, sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, oh partigiano, portami via. Il bersagliere ha 100 penne e l'alpino ne ha una sola, il partigiano ne ha nessuna e sta sui monti a guerreggiar. Lassù sui monti vien giù la neve, la tormenta dell'inverno, ma se venisse anche l'inferno, il partigiano rimane là. Quando poi ferito cade, non piangetelo dentro al cuore, perché se libero un uomo muore, non importa di morire. Quando poi ferito cade, non piangetelo dentro al cuore, perché se libero un uomo muore, non importa di morire. Siamo la ciurma nemica d'una galera infame, su cui rattalla morte miete per lenta fame. Ma gli orizzonti limpidi schiude la nostra aurora, e sulla tolla squallida urla l'ascolta ogni ora. I nostri dissimbolano fra fetide carene, siamo magri smunti schiavi stretti in ferro catene. Sorge sul mar la luna, ruotan le stelle in cielo, ma sulle nostre luci steso è un funereo velo. Dorme di schiavi adusti chi mi ha gemer sul remo. Spezzian queste catene o chi mi ha remar morremo. Gementi schiavi, questo remar remare, meglio sparir tra i flutti sul biancheggiar del mare. Remiam finché la nave si schianti sui frangenti, al tele rosso nere tra il sibilar dei venti. E sia pietosa coltrice l'onda spumosa e ria, ma sorga un dì sui martiri il sol dell'anarchia. Su schiavi allarmi, allarmi, l'onda gorgoglia e sale, tuoni baleni e fulmini sul galeon fatale. Su schiavi allarmi, allarmi, pugnam col braccio forte, giuriam, giuriam giustizia o libertà o morte. Giuriam, giuriam giustizia o libertà o morte. Oh ragazza dalle guance di pesca, oh ragazza dalle guance d'aurora, io spero che a narrarti riesca la mia vita all'età che tu hai ora. Copri fuoco la truppa tedesca, la città dominava, siamo pronti, chi non vuole chinare la testa con noi prenda la strada dei monti. Silenziosa sugli aghi di pino, su spinosi ricci di castagna, una squadra nel buio mattino discendeva l'oscura montagna. La speranza era nostra compagna, a saltar caposaldi nemici, conquistandoci le armi in battaglia, scalfi e laceri eppure felici. Avevamo 20 anni oltre il ponte che mano nemica, vedevamo l'altra riva alla vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte, tutto il male avevamo di fronte, tutto il bene a 20 anni la vita oltre il ponte, oltre il fuoco comincia l'amore. Non è detto che fossimo santi, l'eroismo non è sovraumano, corri abbassati dai balzavanti, ogni passo che fai non è vano. Vedevamo a portata di mano, dietro il tronco, il cespuglio, il canneto, l'avvenire di un mondo più umano e più giusto, più libero e lieto. Oramai tutti hanno famiglia, hanno figli, che non sanno la storia di ieri. Io son solo passeggio tra i figli, con te cara che allora non c'eri, e vorrei che quei nostri pensieri, quelle nostre speranze di allora, rivivessero in quel che tu speri, o ragazza color dell'aurora. Avevamo 20 anni oltre il ponte che mano nemica, vedevamo l'altra riva alla vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte, tutto il male avevamo di fronte, tutto il bene avevamo nel cuore. A 20 anni la vita è oltre il ponte, oltre il fuoco comincia l'amore. Disperazione impone dei doveri e l'infelicità può essere preziosa. Non si teme il proprio tempo, è un problema di spazio. Non si teme il proprio tempo, è un problema di spazio. Geniali dilettanti in selvaggia parata, ragioni personali, una questione privata. Geniali dilettanti in selvaggia parata, ragioni personali, una questione privata. Stessi occorre essere attenti. Luogo della memoria, pomeriggio di festa, giovane umanità, antica fiera indigesta, cielo padano plumbeo, denso incantato incredulo, un canto partigiano al comandante diavolo. Temere il proprio tempo è un problema di spazio. Non temere il proprio tempo è un problema di spazio. Geniali dilettanti in selvaggia parata, ragioni personali, una questione privata. Geniali dilettanti in selvaggia parata, ragioni personali, una questione privata. La facoltà di non sentire la possibilità di non guardare il buon senso, la logica, i fatti, le opinioni, le raccomandazioni. Occorre essere attenti per essere padroni di se stessi, occorre essere attenti. Occorre essere attenti, occorre essere attenti e scegliersi una parte dietro la linea gotica. Comandante diavolo, monaco obbediente, giovane staffetta, ribelle combattente, la mia piccola patria dietro la linea gotica sa scegliersi la parte.
Grazie.
Ok, scusate l'interruzione, prima che magari andate a mangiare o aspettate il prossimo concerto o il prossimo spettacolo, volevo aggiornarvi su quello che sta succedendo al centro di identificazione ed espulsione di Via Mattei. Praticamente da lunedì 24 maggio i detenuti sono in sciopero della fame e hanno dato luogo a una rivolta. Hanno dato fuoco a 5 celle ed è da quella sera che alcuni di loro praticamente dormono fuori al freddo. Altri sono entrati in sciopero della fame, altri ancora stanno attuando pratiche di autolesionismo proprio perché non riescono ad accettare le condizioni disumane delle quali sono vittime. Alcuni di loro oggi hanno ingoiato delle pile, delle lame e dei tagliaunghie. Stiamo quotidianamente cercando di avere notizie, aggiornamenti su quella che è la loro condizione di salute. Loro sono in protesta appunto per le condizioni detentive che subiscono quotidianamente e per quello che alla fine è l'allungamento di detenzione dato dai tempi del pacchetto sicurezza. E, ci chiedono una solidarietà diretta, attiva, sotto al centro di identificazione ed espulsione. E da qui mercoledì mattina alle ore 11 partiranno un po' di macchine per andare in presidio in solidarietà nei loro confronti. Grazie.